Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Oggi abbiamo la possibilità di ospitare nel corso della trasmissione un socio del Circolo Istria, ma che poi ricopre moltissime cariche culturali, un conoscitore profondo della nostra storia, ma di tutto quello che concerne l'Alto Adriatico e non soltanto la storia, ma la geologia, e tutto quello, diciamo, che rappresenta la vita del nostro territorio, da quando l'uomo ha conosciuto e ha cominciato a fare i primi passi e immagina anche il futuro della nostra società, ma non solo della società dell'Alto Adriatico, ma della società mondiale. Ecco, e quindi un discorso molto difficile, però avremo la possibilità di riprenderlo nella settimana successiva, approfondendo poi, nella realtà quotidiana, ecco, parlando delle risorse genetiche autoctone, di una storia molto vicina, della storia di Venezia e di tutto quello che l'Adriatico, ha convogliato, venendo dalla cultura, dalla mezzaluna fertile e attraverso il nostro corridoio adriatico e attraverso il Lacus Timavi, come simbolo, verso il mare del nord. Ecco, un passaggio meraviglioso, e aiutati da Pio Baisero, che è un profondo conoscitore di questa realtà. Ecco, oggi parleremo di uno strumento che l'uomo ha inventato, ha realizzato, e attraverso questo strumento si è creata un certo tipo di società. Lo strumento si è modificato, ha cambiato profondamente la sua struttura, la sua produzione, la fiducia che si poteva dare tra piccole società che vivevano dissociate ma poi si sono associate. Ecco, questo strumento l'abbiamo chiamato la moneta, ma prima ancora che si chiamasse moneta la chiamavano baratto. È incominciata a girare nella nostra storia e camminare nel nostro Adriatico, venendo appunto, come dicevamo prima, dalla mezza luna fertile, con chi? Con le gambe delle pecore. E questa moneta allora si chiamava pecunia, pecunia da pecus. E altro che baratto, lì l'uomo ha cominciato a levarsi la pelle dell'orso dalle spalle per farsi proteggere dal freddo, dalle intemperie, e ha cominciato a filare la lana e a creare quegli abiti che oggi sono la gloria della moda realizzata in Italia. Oggigiorno si fanno le sfilate di moda ed è partita tutta questa cosa qui dal la pecora. E la pecora non solo ti dava la lana, ma ti dava la carne, e ti dava carne di diversi tipi. Che tipi di carne? La carne dell'agnello, con la quale sacrificavi e festeggiavi alcune ricorrenze, come per esempio la Pasqua. E l'agnello era un simbolo importantissimo, come quello del sacrificio, che ti permetteva, sacrificando l'agnello sull'ara, di capire quanto sia importante il cibo, ma quale valore, quale gloria ti porta il cibo? E attraverso il cibo, la comunione del pasto, che oggigiorno purtroppo, come la moneta cambia e, diciamo, cambia e il titolo della nostra trasmissione sarà quello della metamorfosi della moneta, è cambiato, diciamo, il suo significato, ma non è cambiata quello che è la fiducia che, nella società, che la società pone nella moneta. E pecunia. E poi il salario. Ma che cosa è questo salario? È quello che si dà a coloro che ti aiutano a fare determinate cose. E oggigiorno ti dà il salario attraverso la moneta, ma una volta ti dava il sale. Ed ecco che il nostro mare Adriatico è il sale, le saline di Pirano, ma le saline di Comacchio e le guerre del sale. E questo sale che veniva prodotto con grandissimi sacrifici attraverso il Po arrivava fino in Svizzera. Ma perché è importante questo salario? Ma perché intanto noi cominciamo a conoscere uno di quattro gusti e cibi, gusti, e uno di questi è il sale. Ma il sale è importante perché ti permette di salvare i prodotti dell'agricoltura. Ecco allora che arriviamo dalla pastorizia pecunia all'agricoltura. E all'agricoltura sì col baratto, ma anche col sale e coi prodotti del nostro, della nostra agricoltura, no? Che è venuta poi sempre dalla mezzaluna fertile, è partita 10.000 anni or sono, ma poi un po' alla volta ha preso diverse strade, e una è stata quella del mare Mediterraneo e passando per l'Africa del Nord è arrivata fino in Spagna, e un'altra è passata su nella Val Padana e ancora più in su attraverso la zona del oggi abitata, o diciamo che ospita la Germania e i paesi del nord, e poi un'altra passando per la nostra penisola, la penisola italica, è arrivata in Istria e attraverso l'Istria, diciamo qui, si è irradiata, diciamo così, al di sotto della Val Padana e ha dato momenti di civiltà importantissimo ai nostri agricoltori, allevando poi che cosa? Il famoso bovino che oggi viene chiamato Boscalin, per il quale riserviamo la seconda parte della nostra diciamo, trasmissione. Ecco. E allora siamo arrivati alla pecunia, al salario, e dopo hanno incominciato a creare le monete di metallo. E con le monete di metallo passiamo la parola al nostro amico Pio Baisero, che meglio di lui, con semplicità ma profonda conoscenza di tutto questo argomento, ci condurrà per mano e arriveremo fino dove? Fino alla moneta, criptomoneta. Un qualche cosa che non sappiamo neanche cosa sia, un qualche cosa che ci sfugge. E allora noi abbiamo creato questo strumento di cambio, di consolidamento dei nostri momenti sociali, della comunione dei beni. Abbiamo creato ed oggi questo nostro figlio, questa nostra figlia moneta ci cattura e noi non la conosciamo neanche. Siamo arrivati ad essere da produttori di uno strumento a quasi schiavi dello strumento. E questo è il momento che noi diamo la parola al nostro amico Pio Baisero. A te.
Buongiorno cari ascoltatori e buongiorno a Tiziana Cimolino e naturalmente al Presidente Livio Turigo, che mi ha diciamo quasi preso tutto il discorso che volevo fare io, perché lui ha fatto un'analisi meravigliosa, direi, magnifica, con la sua competenza e con la sua conoscenza della storia dell'Istria, ma anche del mondo animale. Ecco, lui mi ha detto una cosa molto interessante, molto corretta, nel senso che in fin dei conti la moneta, che è nient'altro che uno strumento, deriva dai tempi ormai lontanissimi proprio dal rapporto tra l'uomo e l'animale. Pecunia, appunto, il rapporto con le pecore, con le capre, che venivano utilizzate come moneta nelle prime comunità umane. Aggiungo anche delle conchiglie, che erano dei mezzi già un po' più comodi rispetto alle pecore e alle capre per gli scambi e per arrivare fino al sale, e certamente il sale è stata una moneta importantissima fin quasi al 1600. E noi abbiamo qui le saline di Pirano, che sono anche quello un sito prezioso da studiare e da visitare. Detto questo, riferendomi alle parole di Livio Dorigo, dico subito che la moneta ha una storia antica, ma che accompagna tutta la civiltà umana e fa parte della nostra vita economica, ma anche addirittura religiosa, perché anche la religione si è occupata della moneta, per lo più, diciamo, in forma molto critica. Ma dirò di più: negli ultimi anni, con la crisi profonda dei valori, sono naufragate quasi tutte le ideologie, si sono persi i valori e, diciamo, purtroppo l'unico valore che è rimasto nella società umana in tutto il pianeta è la moneta. E in nome della moneta si fanno delle cose molto oscure e molto dannose per l'umanità. E parlo soprattutto dell'utilizzo della moneta a livello macroeconomico più che microeconomico, ma questo non vuol dire che la moneta sia un male. La moneta è necessaria, la moneta occupa la cima dei nostri pensieri, perché deriva dal lavoro, dai risparmi, dagli investimenti, ma ci è utile per fare un sacco di operazioni. E in questo libro che io ho scritto e pubblicato proprio qualche mese fa, dal titolo La moneta e la sua metamorfosi, ho fatto un'analisi che porta a questa diciamo conclusione. Ho detto che la moneta, invenzione molto antica, è passata attraverso tre fasi nella sua evoluzione storica e economica: un periodo metallico, dove circolava l'oro, l'argento oppure le monete di bronzo, ed era un periodo in cui la moneta era poco diffusa, le famiglie contadine quasi non avevano la moneta e non avevano la necessità di utilizzarle, e quelle poche monete che avevano le custodivano gelosamente. Poi il periodo metallico è passato intorno al 1400-1500, è iniziato un nuovo periodo che si chiama periodo cartaceo, che si è perfezionato nel 700, arrivando fino al secolo scorso, il 900, ed infine siamo arrivati nel giro qualche decennio fa al periodo della moneta cosiddetta virtuale, cioè la moneta non è più tangibile come un tempo, cioè non è un elemento materiale che possiamo tenere in tasca o nel portafoglio o nella borsetta, ma è diventato addirittura una rappresentazione astratta, per non dire che è diventata una predizione del futuro, sganciandosi completamente dalla realtà economica della produzione, del lavoro produttivo, del lavoro in fabbrica o del lavoro nei campi. È diventata, insomma, una cosa diversa che si attua attraverso l'emissione delle criptovalute, per arrivare addirittura in tempi recentissimi e negli anni che ci aspettano alla moneta digitale. In pratica, e lo dico in parole veramente semplici e riassuntive, noi non avremo più la moneta nel nostro prossimo futuro, perché la moneta sarà contenuta o nello smartphone o in una tesserina dove avremo tutti i dati, il cosiddetto QR code, e utilizzeremo questi strumenti tecnologici nuovi per le nostre transazioni economiche, per le compravendite, per pagare l'affitto, per tutte le operazioni che servono a una persona o a una famiglia nel corso della sua vita. Quindi c'è una parabola di inizio, un alfa e alla fine un omega, una fine, che ci dice che siamo al termine di un'evoluzione monetaria e stiamo entrando in un'epoca indecifrabile oggi come oggi.
Scusa Pio se ti interrompo, sì. Ma qui mi viene subito una domanda molto semplice. Tu parli nel tuo libro che i soldi misurano il valore di un bene o di un servizio, e quindi ognuno attraverso la moneta poteva considerarsi più ricco, più povero, più capace di poter avere un servizio o un bene attraverso la quantità di moneta che poteva possedere, no? E quindi questo faceva la differenza. Ma a un certo punto, dico, siamo entrati, come dici tu, in questa nuova fase evolutiva dove alla fine questa moneta virtuale sta dentro un telefonino, sta dentro la banca, sta dentro il bancomat, sta dentro tutte queste carte che noi abbiamo, no? E quindi a questo punto siamo effettivamente possessori di moneta o stiamo diventando solamente transattori di moneta? Quindi la moneta ha un altro valore?
E direi una cosa, noi se si attuerà in maniera compiuta la cosiddetta moneta digitale, di cui le criptovalute e anche gli altri mezzi come le carte di credito che utilizziamo correntemente si affermerà, ecco, noi diventeremo un qualcosa di diverso dall'essere cittadini, tra virgolette, sovrani, cioè diventeremo utenti. Utenti vuol dire che noi saremo milioni di consumatori i cui consumi saranno in qualche modo sorvegliati da quello che con un acronimo si chiama GBDC, cioè Central Bank Digital Currency, che ci permetterà di accedere a questo, diciamo, fondo su cui noi avremo trasferito tutti i nostri risparmi, quelli che abbiamo sul conto corrente, in banche private, alla posta e via dicendo. E quindi noi in qualche modo avremo questa caratteristica di essere un po' diversi rispetto a quello che eravamo, anche perché, e qui è una cosa sulla quale c'è un grande dibattito, però poco seguito dall'opinione pubblica, anche perché entrerà in gioco la cosiddetta intelligenza artificiale, per cui tutti i nostri comportamenti economici che faranno capo appunto all'utilizzo della moneta saranno in qualche modo sorvegliati, e quindi questa situazione assicurerà sicuramente un tracciamento di quello che facciamo, con la giustificazione che fin d'ora è già in atto, che sarà quella che non ci sarà più evasione fiscale, che non potremo in qualche modo sfuggire al fisco con vari comportamenti, ma che questo nuovo sistema ci agevolerà, ci renderanno semplici tutte le transazioni, ci faranno acquistare dal caffè al bar fino all'acquisto di una casa o di un'automobile di lusso semplicemente con un click o con un avvicinare il QR code al lettore. Quindi c'è questo discorso sulla comodità, sulla agevolazione, sulla lotta all'evasione fiscale, che però ha un altro risvolto che ancora non conosciamo, quello della sorveglianza di quello che faremo.
Quindi un argomento molto importante e attuale, cioè in realtà, come dici, c'è per il cittadino un cambio di ruolo, come si diceva, no? Ma è già esistito questo tipo di controllo anche nei secoli o diciamo precedentemente? Oppure a questo punto nasce un mercato in qualche modo parallelo, perché effettivamente cioè, come dire, la totalizzazione di questo tema, cioè, potrebbe far nascere qualcosa di diverso, cioè, oppure i cittadini a questo punto sono entreranno in quest'era e quest'era li sovrasterà.
È una domanda interessantissima questa qui. Non è mai esistito una forma di moneta simile nel passato, questo è da dire innanzitutto, e noi non siamo ancora, il cittadino non è consapevole di quello che sta per avvenire e che è già in agenda, cioè è già previsto. Non è che quello che sto dicendo sia una così buttato, chissà, no, è già in agenda, cioè il passaggio dalla moneta materiale cartacea alla moneta digitale. Tanto è vero che nel 2030 il processo sarà finito e compiuto. Il cittadino non è consapevole, anzi, io quando vado in un supermercato vedo che tutti con gioia pagano con le carte di credito o con altri strumenti come lo smartphone, pensando di essere molto smart, di essere molto diciamo in avanti o di aver eliminato la scomodità di contare le banconote o di avere le monetine in tasca, ma non si rendono conto che proprio questo comportamento ha dato il là alle banche centrali, non soltanto in Europa ma anche nel resto del mondo, ad andare avanti. E l'esperimento è già applicato con grande successo in Cina, dove l'anno scorso, proprio nel 2022, si è conclusa la prima fase di sperimentazione che ha riguardato alcune regioni cinesi, e quando si parla di regioni cinesi si parla di centinaia di milioni di persone, dove esiste e opera la moneta digitale integrale, e dove addirittura l'utilizzo di questa moneta viene ulteriormente potenziata con la visualizzazione dei volti delle persone, in modo da sapere chi sono subito e da conoscere le operazioni che fanno, e anche da condizionare l'uso della moneta che loro hanno con un sistema a punti, per cui tu puoi essere un bravo cittadino e hai la possibilità di accedere a tutti i servizi, ma se per esempio ti dimentichi di pagare un imposto e prendi una multa per eccesso di velocità, ti vengono
assegnati punti negativi.
Ecco, quindi questo è l'estremo negativo che io spero sia da scongiurare, tanto è vero che il Parlamento europeo ha votato una mozione proprio pochi giorni fa in cui si proibisce l'introduzione di questo marchingegno tecnologico che ci renderebbe praticamente non solo semplici utenti, ma addirittura dei sorvegliati e quasi schiavizzati dalle autorità centrali. Quindi questa è un'ipotesi che per fortuna almeno si sembra scongiurata.
Quindi sembra che la moneta da una parte ci dia la libertà, ma dall'altra può darci anche la schiavitù, da quanto quindi la metamorfosi in realtà che entra nel titolo del tuo libro, qual è il significato in realtà che tu hai voluto mettere a questo titolo, ecco?
Beh, siccome per diciamo praticamente da 2000 anni, non è poco, noi utilizziamo la moneta nel senso tradizionale, soprattutto parlo della mia generazione, i ragazzi forse potrebbero dire qualcosa di diverso, siccome c'è stato un'evoluzione nel senso di un allargamento dell'utilizzo di questo strumento nella popolazione mondiale, un allargamento e un aumento anche a volte sconsiderato della produzione di questi mezzi monetari con il fenomeno che si chiama inflazione, per non dire a livello planetario del fenomeno altrettanto inquietante che è la moltiplicazione del dollaro americano da parte di tutti gli stati del mondo, ecco un fenomeno anche quello da tenere in considerazione che porterà dei cambiamenti. Ecco, al di là di questo c'è stata questa modifica lenta, graduale nel tempo, che adesso però nell'ultimo decennio sta correndo, ha preso una velocità imprevista, per cui la metamorfosi avverrà molto prima di quello che si pensa o molto prima di quello che era l'esperienza storica dell'evoluzione monetaria.
Io ringrazio Pio Baissero, vedo che l'argomento è molto interessante, infatti ne faremo ancora una puntata che sarà per la prossima settimana. Ringrazio intanto il professor Pio Baissero di quanto ci sta raccontando sulla moneta e naturalmente arrivederci ai nostri ascoltatori alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.